Pavia ha voluto sottolineare una sua centralità anche come città, che non era da meno di Milano durante il periodo sforzesco e non solo, ma qui abbiamo fatto il focus intorno al periodo sforzesco e poi con la conquista degli Asburgo, che culmina appunto con la battaglia di Pavia. In realtà Pavia, che è stata di fatto prima assediata e poi è stata il campo di battaglia, della battaglia che è durata in realtà 2 ore in tutto, e però ci sono state migliaia di morti, e hanno visto di fronte l'esercito francese con anche miliziani svizzeri e l'esercito asburgico. Ebbene, questa battaglia è stata molto importante, al di là della volontà dei francesi di conquistare, cioè di mantenere la conquista di quel territorio, e però la sconfitta nella battaglia, è interessante anche perché è legata a un nuovo cambiamento del modo di fare battaglia. Quindi è stata una battaglia epocale, anche perché l'esercito francese era molto più numeroso, ma di fatto l'esercito asburgico aveva un'artiglieria spettacolare che ha cambiato il modo di fare battaglia, di fare la guerra, e quindi che ha cambiato le sorti poi anche successivi degli scontri che ci sono stati tra le varie imperatori, tra le varie popolazioni, in Europa soprattutto.
Senta, dottoressa,
allora, come rappresentare tutto questo?
Infatti, perché io dicevo che il punto di forza, un punto meraviglioso, sono questi arazzi monumentali che vengono dal Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, no?
Esatto, tessuti tra il 1628 e il 1531, quindi a pochi anni dalla battaglia, da una manifattura fiamminga di questi due fratelli De Moyenne o De Moyen, su disegno di Bernard van Orley, per celebrare la vittoria degli imperiali di Carlo V sull'esercito francese di Francesco I. Allora, questi arazzi sono più di 70 metri lineari di arazzi, e sono incredibili.
Bellissimi, proprio, devo dire.
Sono bellissimi, ha visto, ed è una narrazione quasi più precisa di un dipinto. Se noi pensiamo che sono tessuti, e venivano fra l'altro tessuti sul retro, dal retro, e quindi i vari tessitori che lavoravano su disegni preparatori, appunto, dovevano utilizzare lo specchio per rovesciare l'immagine, poiché era lavorata dal retro.
No, ma sono dei veri capolavori, sì, sì.
Sono dei capolavori, quindi anche dal punto di vista tecnico, sono una delle espressioni più straordinarie di quel periodo, e sono materiali che già usati. Cioè, gli arazzi avevano anche funzioni di protezione dal freddo negli interi dei palazzi.
Complimenti, perché lei presiede il comitato scientifico, è riuscita ad avere questo prestito, che è un prestito notevole.
Assolutamente, e lo dobbiamo proprio alla splendida collaborazione istituzionale, quindi coordinata dal comune, dai musei civici, e anche dal direttore anche di Capodimonte, Heike Schmidt, che ha concesso questo prestito dopo una tournée che gli arazzi hanno avuto in America, in 3 città americane, che avevano sostenuto e consentito il restauro di questi spettacolari.
Veramente, opere, veramente belli. Però la mostra è arricchita, come dicevo prima, anche da opere, non so, Leonardo da Vinci, Bergognone, Zenale, insomma, notevole, certo, percorso, ecco.
Sostanzialmente quello che si è voluto fare, appunto, di dividere in due la sezione, ma la prima delle sezioni ha voluto restituire, come accennavo, alla storia e alla produzione artistica di Pavia, che è stata una città di straordinaria eccellenza, a partire dalla Certosa di Pavia, che era stata fatta costruire dai Visconti, appunto, come anche luogo di accoglienza, delle, come mausoleo della famiglia, e poi utilizzata anche dagli Storpers. Dei due grandi spettacolari, delle due grandi spettacolari opere, tra cui il Duomo, per cui sì. Venne fatto un concorso e vennero chiamati i più importanti artisti. Questo spiega la presenza sia di Bramante che di Leonardo e anche dell'Amadeo. Tutti questi artisti concorrono tra l'altro a fornire i disegni preparatori, ed è poi su disegno che si parte sul disegno di Bramante dopo una serie di cambiamenti anche di pianta e di restituzione del rapporto con l'antico, che anche in mostra, oltre che dagli spettacolari disegni concessi in prestito grazie ad uno dei curatori, Pietro Marani, professor Marani, da Windsor, quindi sono dalle collezioni.
C'è uno studioso di Leonardo, vero Marani?
Sì, assolutamente, grandissimo studioso anche di Leonardo, che è riuscito ad avere questo prestito grazie all'autorevolezza dei suoi studi.
Bene,
E quindi c'è Leonardo, ma non solo Leonardo, c'è una narrazione che spiega due momenti diversi vissuti da Pavia, quindi l'ultimo quarto del Quattrocento, con una serie di opere a partire da Donato De Bardi, che era pavese, operò soprattutto in Liguria, ma si apre proprio con questa spettacolare pala, poi con il Foppa, con la pala Bottigella e con Vergognone. Qual è l'eccezionalità?
Ecco.
L'eccezionalità è che, per esempio, grazie a questa occasione, è stato ricomposto uno dei più importanti polittici di Vergognone, che era suddiviso tra la Certosa, però ricomposto in varie cappelle, e alcune opere che erano in collezione privata, e grazie alla generosa collaborazione dei privati si è ricomposta questa la pala. Poi l'eccezionalità, il bellissimo modello, è stato ricomposto il coro della chiesa di San Marino. Ci sono appunto la famosa incisione Prevedari, che restituisce il rapporto con l'antico, e poi questo passaggio nel primo quarto del Cinquecento con una serie di artisti locali che, dopo la presenza di questi artisti, fra cui anche Perugino, quindi un concorso di grandi artisti che sono a Pavia, quindi che era una capitale veramente ai pari di Milano,